Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati e buona settimana da Quinta di Copertina, una rassegna stampa che racconta come i quotidiani italiani scrivono delle nuove tecnologie e le zone limitrofe. A parlarvi come al solito Antonio Soffi dalle pagine web di apogeaonline.com. Oggi è lunedì 4 giugno 2007. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, la iniziamo con due pagine su Repubblica, la quarta puntata di un'inchiesta di Michele Smargiassi, ormai abituato, ci sta abituando ad inchieste a puntate, ricordo quella sulla scuola conclusa qualche settimana fa. In questo caso l'inchiesta si chiama I non vecchi, è appunto un tentativo di raccontare la frastagliata realtà dell'anzianità ai tempi moderni. In questo caso si parla di rapporto tra anziani e tecnologie, soprattutto tecnologie digitali come computer e cellulari. Computer e cellulari per gli over 65, ora i nipoti insegnano ai nonni, questo è il titolo della puntata d'inchiesta di Smargiassi. 3 su 10 navigano in rete, boom di corsi per imparare i segreti in una scuola aperta a Milano, e sono stati istruiti più di 20.000. I ragazzi li guidano alla scoperta di internet, c'è una infografica che racconta l'internet anziano nel mondo, i pensionati che hanno accesso alla rete, il 28% dei pensionati in Italia ha accesso alla rete di fronte agli Stati Uniti il 75%, ma anche paesi europei come Gran Bretagna 41%, Francia 30%, Germania 38%. Insomma, se da una parte è un problema economico e infrastrutturale, dall'altra è probabilmente anche una parte di digital divide culturale, ed è proprio su questo che si occupa Michele Smargiassi, evocando la possibilità che siano proprio, chissà, in questo caso i più giovani ad insegnare agli anziani a come usare internet. Segnalo solo alcuni passaggi, un passaggio dell'inchiesta di Michele Smargiassi: la nonnitudine del terzo millennio corre sui circuiti dei cellulari e dei computer, il digital divide non separa tanto i padri dai figli quanto i nonni dai nipoti, la più tenera delle relazioni familiari soffre il gap tecnologico, crisi del valore dell'esperienza, declino del patriarca, evaporazione della reverenza sapienziale, cresciuti a DVD e PlayStation, i giovanissimi trovano ormai ben poco d'appetitoso sulla tavola degli anziani. C'è una sola via per salvare quel rapporto così antico, per non abbattere una colonna della nostra antropologia: trasformarlo in complicità tecnologica. In fondo è più divertente navigare con i nipoti che coi figli. I figli si spazientiscono, papà sei troppo lento, invece i bambini si divertono e non hanno fretta. Un bel passaggio con una bella prosa, come avete sentito, e anche una bella intuizione per appunto questa della complicità tecnologica che forse è possibile attivare in questa relazione tra nonno e nipote. E passiamo a Repubblica, Affari e Finanza, che apre con la solita storia di copertina, in questo caso da una ricerca recente che dimostra di come il traffico su internet in grande maggioranza è in evoluzione negli ultimi 5-6 anni, è dato dal peer-to-peer. E quindi Giuseppe Turani scrive che internet sono gli utenti, i veri padroni della rete, il fatto che si cerchi di investire da parte delle aziende e dei siti e dei portali per controllare il traffico su internet, e poi la maggior parte del traffico passa attraverso le reti peer-to-peer, anche, voglio dire, comprensibile. Giuseppe Turani si fa aiutare da Paolo Gargini, ingegnere fisico di Bologna che è andato a lavorare a Santa Clara in California alla Intel, capo della ricerca di Intel, che è appunto cerca di capire qual è l'evoluzione della internet di questo periodo, soprattutto appunto in riferimento alla possibilità di controllare internet. Per quanto riguarda i big che stanno spendendo un mucchio di soldi per avere il controllo della rete, si tratta di cifre impressionanti. 7-8 più grandi protagonisti di internet nel 2003 avevano investito 800 milioni di dollari per consolidare le loro posizioni, nel 2007 arriveranno a spendere 5,5 miliardi di dollari, ma il risultato è quello che le ho detto prima: il 70% del traffico è originato da connessioni peer-to-peer, e non si tratta di connessioni arretrate, primitive. Pensi che metà di queste connessioni applicazioni consiste nello scambio di video. E visto che si è solo in realtà accennato a questa centralità dello scambio tra persona a persona, quindi di un approccio alla rete internet che non è più di massa ma è di persone che comunicano tramite email o si scambiano file peer-to-peer, che quindi vanno dietro, se vogliamo, lo schermo del computer che viene mandato in onda anche dalle grandi aziende che lavorano e agiscono sulla rete. E rimaniamo su questo. Gianpaolo Fabris, nella sua solita rubrica Consumi, sempre su Affari e Finanza, ritorna su questo che è praticamente un filo rosso della sua rubrica ogni lunedì. Da un mercato di massa ad una massa di mercati, con internet si esce dalla logica della centralità esclusiva dei prodotti best seller, crescono le nicchie. In questo caso ovviamente il riferimento che è stato, peraltro, come ammette Gianpaolo Fabris, già fatto più volte dalle stesse colonne, è alla tesi di Chris Anderson, ovvero la coda lunga, the long tail, una tesi che cerca di raccontare proprio come si allunga la vita dei prodotti e anche si riesce a sviluppare un mercato che è fatto di nicchie, di prodotti non più di massa ma per specifici interessi e attenzioni. Ovviamente il fenomeno della coda lunga è dato dalla possibilità di acquistare online, dove i costi di distribuzione senza intermediazione, stoccaggio, rese eccetera vengono minimizzati sin quasi ad annullarsi, e soprattutto dove ci si può imbattere in una produzione non standardizzata, scrive Fabris, diversa da quella della testa, non necessariamente inferiore sotto il profilo della qualità, certamente più rispondente ai bisogni specifici dei suoi acquirenti, perché non è detto affatto che i prodotti più venduti siano i migliori, più correttamente sono quelli che riescono ad intercettare meglio le richieste dei grandi mercati di massa. E proprio per questo, riagganciandoci a questo tema che appunto evoca il punto del acquisto online, che segnalo un articolo che ho trovato sulla Stampa di Bruno Ruffilli, in cui si parla proprio degli acquisti online, e Bruno Ruffilli inizia con la segnalazione del primo acquisto online che è stato fatto in Italia verso la mezzanotte del 3 giugno 1998. Un acquirente di Fremont, California, compra la concessione del telefono di Andrea Camilleri sul sito ibs.it, e questa è stata la prima transazione online con carta di credito riconosciuta al sistema bancario, l'inizio dell'era dell'e-commerce. Un'era e-commerce che ovviamente ha trovato nuovi sviluppi, nuovi importanti sviluppi di successo, per esempio con l'arrivo di eBay, e che però ancora continua ad avere alcuni ostacoli, alcune resistenze anche cognitive, nonché paure e preoccupazioni solo in parte legittime di frodi e truffe online. Scrive Bruno Ruffilli: l'espansione di eBay parte da una premessa per niente scontata, la fiducia nel prossimo, che spinge gli acquirenti a inviare denaro ad uno sconosciuto per un oggetto di cui hanno appena un'immagine o che addirittura non hanno visto affatto. E a prescindere dalla fiducia, su cui ovviamente si basa la logica di eBay, il punto è anche tecnologico: trovare un metodo di pagamento sicuro ed economico. Da questo ha portato sia appunto alle ricaricabili che a PayPal, un sistema di pagamenti dato proprio da eBay, che è di fatto lo standard dei micropagamenti in rete. E chiudiamo con un approfondimento su un servizio che in molti, credo, ascoltatori di Quinta di Copertina già conoscono: Twitter. In questo caso il rapporto tra Twitter e politica finalmente arriva anche diciamo all'attenzione, in questo caso, di Carlo Formenti su Corriere Economia. La politica fa notizia. Carlo Formenti appunto parla di Alan Johnson, ministro inglese dell'educazione nonché autorevole deputato laburista e candidato alla guida della rappresentanza parlamentare del partito. Non sembrerebbe il personaggio più adatto a esplorare le nuove frontiere del social networking. ma l'addetto stampa di Johnson, convinto che aprire un blog e poi gestirlo male per mancanza di tempo sia un errore, convinzione, aggiungo io, corretta, ha consigliato una strategia alternativa, il microblogging. Ecco perché Alan Johnson è stato il secondo personaggio politico di spicco, preceduto solo dall'americano John Edwards in corsa per la candidatura democratica alle presidenziali del 2008, entrato a far parte del bizzarro mondo di Twitter. Credo che ci sia però anche Barack Obama, forse da prima. Creato da due giovani programmatori, Jack Dorsey e Bit Stone, lanciato meno di un anno fa da una piccola startup di San Francisco, la Obvious, Twitter è un servizio che consente ai suoi utenti di pubblicare via cellulare o instant messaging brevi messaggi chiamati tweet su ciò che stanno facendo in un determinato momento. Quindi i tweet arrivano agli amici inseriti nel network, sia a chi si è abbonato come follower di un determinato, di una determinata persona o profilo. Quindi Carlo Formenti passa a segnalare quelli che sono i post, i tweet più recenti di Alan Johnson, e nonostante il pubblico streaming sito di Johnson, un paio di centinaia tra amici e fan contro i 2000 del di John Edwards, si dice fiducioso Johnson dell'efficace iniziativa per due ragioni. La prima ragione è il fatto che il servizio permette di raggiungere non soltanto chi usa un PC, ma anche l'assai più ampio e popolare target degli utenti dei cellulari. La seconda è il fatto che questi brevi messaggi, poiché riguardano qualsiasi aspetto della vita quotidiana, oltre che l'attività politica, aiutano a costruire un'immagine familiare del personaggio che li emette. L'uso di Twitter, dice l'addetto stampa di Johnson, consente di rivelare aspetti più intimi e fa capire alla gente che il politico è una persona comune come tutti noi. Sarà bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di gente comune e l'appuntamento è a mercoledì.